Nicolò, ti vedo già in transagonistico. Cos'è che ti frulla in una piega del cervello?
No, perché alla fine noi facciamo questi podcast dove facciamo raccontare giustamente agli ospiti le loro gesta, però l'idea naturale parte da Ceroni che racconta le cose che ci ha raccontato per 200 anni, peraltro.
E quindi?
E quindi vorrei vedere qualcosa di tuo, perché un po' mi mancano dei tuoi racconti.
Gli aneddoti, qualche aneddoto.
L'armadillo!
Per chiudere il cerchio, sai che cosa sto facendo? Il gol di... Allora, parte Shakira. Ecco il suo calcio d'angolo. Anticipato proprio Nico Elvedi da Company. La Svizzera però rimane lì. Ancora Shakira. Il gol di Nico Elvedi. Siamo sul 4-2. La Svizzera va in vantaggio. Chi segna? Segna Nico Elvedi. Siamo sul 4-2. Mi sono anche inginocchiato. Sai perché, Toni? In Russia. Cosa fanno in Russia a teatro? Di fronte ad una grande esibizione stanno tutti zitti, si mettono in ginocchio. Ma noi, non solo in ginocchio, andiamo in amenissime scarmane, 4-2 per la Svizzera.
Qui avevi predetto il gol di Elvedi.
Ma te la ricordi, Antonio, questa partita?
Me la ricordo. Andate perché...
sotto 2-0, Thorgan Hazard, partita di Nation League a Lucerna. Bravo. Mario Cavaranovic in panchina, non entra neanche un secondo perché qualche giorno prima, amichevole a Lugano contro il Qatar, perdete 1-0.
Sì. Che lui segna in Belgio, tra l'altro. Mario segna a Bruxelles.
All'andata, ma si perde la partita. Qui al ritorno si va sotto 2-0 e dice è finita.
No, perché noi eravamo in panchina, io e Vlad eravamo in panchina, allora 2-0.
Errore di Elvedi.
Allora ci sediamo in panchina dopo il 2-0 e diciamo, Vlado... Qua adesso dobbiamo cercare di non prendere il terzo o quarto perché qua rischiamo di prendere l'imbarcata. E poi anche per fortuna facciamo il 2-1 e poi gira tutta la partita anche perché il Belgio aveva spento la luce.
No, 3-2 alla fine del primo tempo.
Sì, nel senso...
E poi Elvedi nel secondo tempo, certo. È per questo che si chiude il cerchio, perché Elvedi aveva fatto una sciocchezza in occasione di una delle prime due gol.
Fa tripletto Seferovic questa partita, peraltro. Mario, come avevi vissuto quella panchina? Bene?
Mario,
come
volevamo tutte le altre. Vicino però. Cioè, Mario...
Perché faceva freddo,
no,
giustamente.
Perché è un ragazzo simpaticissimo e ci faceva
ormai
compagnia.
Ci ho fatto abitudine.
No, però
nazionale.
Antonio, adesso lo puoi dire, a distanza di anni... Non c'era nessuno che viveva le panchine peggio di Cavrano, invece.
No,
in nazionale ero tranquillo.
Giustamente voleva giocare, è un giocatore di qualità. Ogni tanto mi diceva, Antonio, allora... Sai, ma giustamente, cioè, a me non piacciono i giocatori che venivano
ma i numeri mi permettevano di venire a dire,
assolutamente.
Allora, la prossima, allora.
Numeri percentuali sul percentuale di minuti e gol fatti.
No, è il migliore.
È il migliore.
È il migliore. C'ero la percentuale, bravo. Un gol ogni 106 minuti, gli si sta avvicinando però Hamdouni, che è una rete ogni 110 minuti, ma altrimenti rapporto minuti giocati reti, Mario Cavaranovic è il numero uno, meglio di Alex Frey, meglio
posso
di Kubi.
Posso dire una cosa?
Prego.
Peccato che non mi facciano giocare contro più spesso contro...
Sì, con Liechtenstein e MS3, dai.
Vabbè, ma una.
No, ho capito, però poteva essere che non facendo gol ti rovinava un pochettino la media. Quindi noi cercavamo, giocare
volevate,
poco.
No, volevate così. Rovinarmi la media, mi facevate giocare contro la Francia, Germania, quelle lì, però...
Vogliamo a proposito parlare? Di Francia, bravo. Parliamone, dai.
Bravo.
Lo vediamo questo gol. Ricordiamo, siamo all'Europeo, siamo a Bucarest, europeo del 2021. Gavranovic è in panchina, anche lì ti dice allora quando entro.
No, lì, secondo adesso, te? Lì, cioè la partita per come è andata, io ho avuto fortuna ad entrare, perché sull'1-0 abbiamo il rigore, se noi segniamo il 2-0...
Rodriguez lo sbaglia.
Se noi segniamo il 2-0 la partita probabilmente tiri fuori un attaccante, la chiudi, non entro io.
Era invece, una Francia infrollita.
Invece loro
nel primo
lo
tempo.
Para e poi 1-1 e 2-1.
3-1 di Pogba a 15 minuti.
Lì ero già dentro. Sì. Però io sono entrato sul 2-1 quando perdavamo. Se noi facciamo il 2-0, probabilmente la chiudiamo e non entro.
Ma quello è stato il momento più emozionante della tua carriera, Mario?
Sì. Non tanto il 3-3, perché lì ancora sei dentro la partita. Più quando Sommer ha parato il rigore. Perché...
Ma intanto tu fai il primo rigore, lo segni tu.
Ma lì ancora ero abbastanza tranquillo.
E tu, Antonio, come l'hai vissuta in panchina quella partita?
Bella, bella partita, straordinaria.
Ma sul 3-1 di Pogba cosa hai pensato, dai?
No, sul 3-1 di Pogba ho visto la supponenza dei francesi e lì ho capito che non era finita, perché per loro la partita era finita, ma mancava un po' di tempo. Con quell'atteggiamento dopo il gol fatto, non so se ti ricordi com'è stata l'esultanza di Pogba.
Certo.
Un po' troppo spocchiosa e l'hanno pagata, perché hanno spento anche loro la luce, come era successo, come dicevamo prima, il Belgio contro di noi, e l'hanno pagata cara, anche perché non sapevano che Mario giocava con noi e non giocava con loro.
Allora, furono giorni strani,
sì,
perché era l'europeo figlio ancora del Covid, gli stadi mezzi vuoti, le interviste a distanza. Infatti io il rammarico di quella partita è non avere intervistato Mario lì a prenderlo, a abbracciarlo, a dargli quattro pacche sulle spalle, perché ci si intervistava dal lato della tribuna alto, sì, verso il basso con il microfono lungo. Ma la Svizzera veniva da settimane brutte. Pareggio la prima partita, 3-0 con l'Italia che può finire 5-0, bene contro la Turchia, ma si rimane ancora due giorni in attesa della qualificazione. Non so se ti ricordi.
No, mi ricordo tutto, mi ricordo anche un'intervista che ho fatto con Armando il giorno dopo la sconfitta 3-0 contro l'Italia. Persa male, gli ho detto che da quella partita noi abbiamo imparato tanto, perché noi venivamo, se vi ricordate, dalla Nations League, dove giocavamo uomo contro uomo, una squadra molto offensiva, aggressiva. E la partita contro l'Italia ci ha insegnato, aspetta un attimo, con l'Italia abbiamo voluto avere lo stesso atteggiamento aggressivo, fatto tre ripartenze e ci hanno fatto tre gol. E quindi già dopo contro la Turchia, ma soprattutto contro la Francia e la Spagna, il baricentro medio, e quindi le abbiamo aspettate un po' di più, e avendo poi giocatori di qualità abbiamo sfruttato le loro caratteristiche. Quindi devo dire che siamo stati bravi, sono stati bravi i giocatori a rimanere tranquilli, a lavorare.
No, però quello che voglio dire, erano settimane dove il clima era teso, anche per noi a fare le interviste, anche venire in ritiro.
Era teso, ma ricordiamo anche perché c'era stato una sorta di polverone mediatico per via che Giacca, in un periodo Covid, dei capelli, era andato dal parrucchiere.
Canci e tutto.
Ma tu come l'hai vissuto, Mario, quella cosa lì? Tu, no, i capelli normale.
Ma noi, io normale.
E voi all'interno dello spogliatoio?
No, noi eravamo tranquilli. Sinceramente non si era più una cosa dei media che volevano creare dei problemi dove in quel momento non c'erano, anche perché abbiamo avuto una serata dove abbiamo fatto un po' un team event, ci siamo divertiti e eravamo concentrati e pronti per la...
Ecco, ma quando ci sono questi polveroni mediatici, voi dite i soliti giornalisti e non ci pensate,
non fanno
o incidono?
Bene, non fanno bene. È molto meglio avere la tranquillità e avere un ambiente sano, che adesso per esempio penso che ci sia. È vero, si poteva evitare tutto quell'ambaradame, tutto quello che è successo, però alla fine ne siamo usciti bene.
Perché io ho fatto tutto questo giro per chiedere a Mario. Io mi ricordo quell'intervista, io non vedevo l'ora di farla, perché mi sono detto: Mario lo conosco da quando ha 15 anni, è uno che noi conosciamo, eccetera, e quindi voglio veramente chiedergli l'emozione. Con talmente tanta distanza, io mi ricordo che non ho vissuto quell'emozione a rivederlo più volte il gol. Allora gli chiedo oggi, a distanza di anni, mi dici quei 3 secondi quando vedi la palla che va dentro, che cosa ti scorre dentro, cioè cosa succede lì, quando capisci ho fatto il gol della vita?
No, è tutto il torneo, no? Io ero veramente in forma, prima del torneo avevo segnato, vabbè, contro l'Italia, però io stavo bene con il mio club, continuavo a segnare, e sono venuto lì all'Europeo pensando: spacco tutto adesso, è il mio Europeo, voglio fare bene. La prima partita, se vi ricordo, contro il Galles, entro in 5 minuti, ho fatto il gol che mi è stato annullato per pochissimo, tra l'altro penso il primo annullato dal VAR.
Sì. È vero.
Mi viene annullato un altro gol contro la Francia, però lì sapevo di essere in fuorigioco.
Prima del 3-3, vero?
Prima del 3-3. E quindi quando poi ho ricevuto quella palla e l'avevo messo a sedere, lì già sapevo che li facciamo sempre in allenamento, quei tiri dai 16 metri, la metto quasi sempre dentro. Cioè tutta un'emozione che esce fuori.
Però è quasi come un calcio di rigore quello, perché se tu non fai gol è finita. È come se fosse un rigore.
Era importante. Sapevo che se ci fosse arrivato sarebbe stata un'occasione. Io ero pronto, aspettavo solo quella.
E quando vai sul dischetto per il rigore?
Ah no, lì sapevo che l'avrei... gli avrei tirato una bomba sotto la traversa.
Ma lì pure noi, perché noi, allora... Io
allora,
sono
posso
sincero.
Raccontare una cosa?
Vai. Cioè,
abbiamo fatto i rigori in allenamento qualche giorno prima, no?
Prima della Francia, non prima della
Francia,
Spagna.
Prima della Francia.
Perché dopo parliamo con la Spagna.
Prima della Francia, un paio di rigori. Io ho preso la palla e ho trovato una legna sotto l'incrocio. E mi ricordo che camminavo indietro, Embolo mi fa, Brele, mi dice... Ah sì sì, vediamo se hai coraggio di tirarlo così in partita. Lo vediamo. io sono andato con l'idea, lì era un pochettino più a destra, però era sotto la traversa.
Ma senti, e lì, perché quello che tu hai fatto in quegli anni, so che ti conosco eccetera, è anche tenere giocatori come loro. Cioè tu eri veramente quello che quando un giocatore magari non giocava, era di umore un po' così, eri tu che li tenevi calmi, eri tu che dal punto di vista umano hai fatto tanto per questi ragazzi.
Sì,
che ti viene riconosciuto oggi, perché se io parlo oggi ancora con Giaca, con Rodriguez, eccetera, adesso non lo dico per fare da lecchino, tra virgolette, verso Manicone, ma tutti ci dicono questo, era fondamentale per noi, Antonio.
Sì, ma perché erano dei ragazzi eccezionali. Ragazzi eccezionali, giocatori fortissimi e tutti volevamo vincere, quindi abbiamo fatto un bel percorso. Se pensiamo da dove siamo partiti e poi dove siamo arrivati, devo dire bravi ragazzi, bravi lo staff, bravi tutti. Sicuramente non è stato facile, c'è stato anche un pizzico di fortuna. Prima dicevamo la partita col Belgio, lì proprio o anche mi ricordo la partita di qualificazione agli europei a Basilea in casa con la Slovenia dove stiamo perdendo 3-2
Stocker, Dermic, Embolo entrano
e il terzo bravo con i cambi abbiamo risolto la partita, però soprattutto anche lì un po' di fortuna, perché mi ricordo ancora adesso c'era Krin, giocatore della Slovenia che è stato mio giocatore nelle giovanili dell'Inter, che giocava a quei tempi a Bologna, esce, vuole uscire al 92esimo, palla al piede, che di solito da lì in Italia diciamo appena prendi la palla è finita la partita, buttala fuori, e vuole uscire, palla al piede, perde palla, verticalizzazione immediata e gol, mi sembra di... Chi ha fatto il terzo,
Stocker. Secondo me Stocker.
E quindi devo dire bravi, però aiutati che la fortuna ti aiuta. Sicuramente senza quei tre cambi non saremmo arrivati.
Ricordiamo che Antonio Manicone arriva sulla panchina come assistente di Vlado Petković dopo l'esperienza Hitzfeld, quindi a partire dopo il mondiale in Brasile del 2014, prime due partite le perdete tutte e due.
Inghilterra-Slovenia.
Ma lo sai che...
Vi siete detti non siamo al posto giusto.
No, e invece...
Scusami Antonio, sai che sono state due tra le partite giocate meglio dalla vostra gestione? Sì, cioè a Maribor in Slovenia fu clamorosa la partita, 10 occasioni da gol a zero.
Calcio di rigore, ma devo dire che ci è servita. Io stesso, che le sto lavorando già da quasi 3 anni con la nazionale iraniana, faccio sempre questo esempio a loro, nel senso che molti quando arrivano in nazionale, come è l'errore che abbiamo fatto noi, allora abbiamo bisogno di fare questo, manca questo, allora in una settimana vuoi fare tutto, e io dico sempre ragazzi, ma sapete poi alla fine due partite o una fuori casa in casa quanti punti abbiamo fatto? Zero, quindi quando vai in nazionale devi fare poche cose fatte bene. Per fortuna però abbiamo creato, come giustamente dicevi te Nicolò, abbiamo lavorato bene, costruito bene, e questo ci è servito anche per le partite successive.
Che lui quelle partite le salta, perché rompe il crociato in Brasile, io quella mattina me la ricordo come se fosse ieri, perché andiamo insieme dalla sua camera, noi quell'anno lì eravamo se ti ricordi Armando, tu viaggiavi tanto, ma noi che stavamo con la nazionale,
34 voli ho fatto.
Era l'ultima volta dove la stampa stava nello stesso albergo della squadra ad un mondiale, che in più era questo residence a Porto Seguro. La mia camera era vicina a quelli della nazionale e quella di Mario era una delle prime. E mi ricordo che andiamo a piedi E lui la prima partita non gioca, perché lui quel mondiale, tu pensa, deve giocare titolare, perché Seferovic e la Real Sociedad non gioca mai, Dermic è acerbo per quella squadra e gioca lui. Ha un piccolo problema muscolare e salta la prima partita contro l'Ecuador. E da lì a lì, la prima non la gioca, la seconda non la gioca, la terza non la gioca. Ed era nervosissimo, arrabbiato nero in quel momento.
Strano.
E mi ricordo che noi andiamo a far colazione e io gli dico, guarda Mario, la prossima è con l'Argentina, entri sicuro perché saremo sotto, figurati se non ti mette. E lui, mi ricordo, mi dice, guarda, adesso... Io voglio anche sapere chi era.
Ricordo,
io voglio sapere chi era il club. Lui mi dice: guarda, basta che non mi faccio male, perché devo firmare il contratto della vita in Spagna. Chi era quella squadra?
No, non...
No, lo sai benissimo. Dai. Ma sopra, è andata in prescrizione. Sono
passati 10 anni.
Ma no, fa niente. Ormai sono cose passate. Io dovevo firmare già prima del mondiale.
Perché fai doppietta finale di Coppa Svizzera contro Basilea e vinci solo.
No, la finale di Coppa era già in aprile, sì, quell'anno lì. E io stavo bene anche lì, volevo andare di nuovo all'estero. E il mio procuratore dell'epoca ha detto: aspettiamo il mondiale.
Ma tu ti fai male anche magari per via di questo nervosismo che avevi, che covavi dentro, visto
sfortuna,
che non giocavi?
Quel giorno lì è sfortuna pura.
C'avevo la pressione, mi sembra, di Ziegler nella partitella d'allenamento. Mi è arrivata una palla un po' male, ho dovuto fare un movimento e mi è rimasto
sotto.
Sì, no, mi è rimasta la gamba e si è girata. L'ho sentito subito il crack.
Ritorniamo a quello europeo lì del 2021. Sì, perché per la prima volta, dopo Oxon, dopo Kuhn, dopo Hitzfeld, arrivano Manicone e Petkovic, dopo aver bucato il quarto di finale nel 2016 all'europeo, finalmente la Svizzera va ai quarti di finale. Nel quarto di finale incontriamo la Spagna, partita molto equilibrata, siamo sull'1-1, se non che ad un certo momento succede questo, Antonio, te lo ricordi? Siamo sull'1-1 con la Spagna. L'espulsione di Freuler. A rivederla adesso. Cosa mi dici?
Ma ti dico che purtroppo ha rovinato un po' la partita. Secondo me cioè, l'espulsione non c'è assolutamente. Cioè, non è un giallo arancione, ma non puoi buttare fuori un giocatore così.
Mario?
Secondo me, adesso è stato blando, Anto, ma se fosse stato invertito...
Avremmo detto...
Secondo me non avrebbero dato il rosso alla Spagna.
Non dà neanche fallo.
No, fallo
lo dà, ma non dà
no, dà magari il cartellino giallo puoi dare, ma il rosso è follia.
Io ho mai visto la Spagna, quella Spagna in più, che la partita dopo massacra l'Italia, che poi la vince ai calci di rigore, ma non vede il pallone... in difficoltà come in quel momento lì contro la Svizzera. Era una partita dove si dominava in una maniera incredibile, proprio a livello di palleggio, Mario.
Fino all'espulsione di Freuler.
Sì, sì.
Certo, perché poi dopo cambia la dinamica della partita, devi chiuderti, devi difendere. È normale. Ma diciamo che aver vinto con la Francia aveva caricato, giustamente, dato tanta, tanta autostima ai giocatori.
Ecco, ma quando dici, Mario, merita. È stata pesante, cioè cosa vuol dire?
No, dopo loro l'hanno giocato loro, perché ti ammazzano, cioè loro arrivano fino ai 16 metri, ma se non è pulito per andare ritornano e noi eravamo con uno in meno.
Sì, però siete stati bravi perché sapevamo che bisognava soffrire in 10 contro 11, l'abbiamo fatto, portandoci poi ai calci di rigore.
Prima dei rigori, voglio farvi vedere una scena, perché Giacca è squalificato. Tra i due tempi supplementari è Giacca che si mette a parlare alla squadra. È un fatto inusuale? È un fatto che ci può stare?
No, sì, ci può stare. Cioè, di solito spesso il giocatore più rappresentativo parla prima dell'inizio partita o di un evento importante come può essere questo dei calci di rigori. E di solito l'allenatore è contento quando succede questo, perché d'altronde sono i giocatori che entrano in campo e i giocatori spesso hanno più il polso della
partita.
Ma
cosa dici in quei momenti lì? Che cosa si dice?
Mario, cosa si dice?
Cosa si dice? Si dice forza, ancora 15 minuti, possiamo farcela, cerchi di motivarti l'un l'altro, tirare su quello che magari è più stanco. ormai i cambi erano già quasi stati fatti tutti, quindi bisognava anche vedere chi era più stanco, chi meno, sapendo che ci stavamo giocando la qualificazione in una semifinale.
Contro l'Italia ancora.
Però dico, contro una avevamo già eliminato la squadra più forte.
Che era la Francia.
E poi avevamo la seconda più forte, 120 minuti di là, adesso 120 minuti era pesante e noi abbiamo veramente fatto una gran partita anche lì, peccato per i rigori, perché non possiamo dire niente, cioè la Spagna ha giocato bene, anche con l'Italia hanno dimostrato di giocare a calcio, però ce la saremmo meritata anche noi la qualificazione.
Ma lo sai cos'è? Una cosa che non avevamo allenato, io poi ci ho pensato durante i rigori. Quando calciavamo i rigori noi avevamo Jan Sommer che stava fermo, quindi...
Allora loro partono male, perché sì. Busquets prende il palo.
Però lo sai cos'è?
Poi arriva Mario.
Come al solito sapeva di far gol.
ma poi entriamo... in pieno patatrac, non azzecchiamo più una.
Però non azzecchiamo più una. Ti stavo dicendo questo, non eravamo forse abituati a avere un portiere che si muoveva così sulla linea di porta.
Unai Simon.
Perché bene o male noi abituati con Sommer, anche il secondo, vedi, lui si continua a muovere. Però peccato per quanto mi riguarda il rimpianto. Poi si sbagliano i rigori. Vabbè,
Vargas aveva la faccia del terrore, sì, prima di battere questo rigore.
Sì. Peccato perché,
tirare,
come dicevo,
non lo voleva tirare.
Non lo voleva tirare.
Non lo voleva tirare.
Ecco, no?
Non
no.
lo voleva tirare.
E come mai va lui lo stesso?
Perché con la siamo Francia, andati gli stessi che hanno tirato contro la Francia.
Ma già con la Francia Vargas fa gol, sì, ma rischia.
Forse non lo so, adesso è facile da dire, però l'aveva detto lui che non lo voleva tirare.
Ecco,
però
lì
alla fine non si può dire niente, abbiamo sbagliato quasi tutti, quindi peccato.
Che poi se
alla
ci
fine
pensi,
è una lotteria.
Se ci pensi, Akanji sbaglia qui, sbaglia con l'Inghilterra, Giacca lo sbaglia contro la Polonia, alla fine sono anche quelli rappresentativi che hanno sbagliato, sì, i calci di rigore.
Beh,
lì Vargas, scusami, purtroppo... è vero che c'era la scaramanzia, ma non dovevate farlo tirare, però. Cioè, se uno non vuol calciare, Antonio.
Il problema è che in quel momento c'erano pochi quelli che volevano calciare, e quindi comunque tu cinque ti metti lì col foglio e la penna, allora chi è che, cioè, di solito non dici neanche il nome, allora vai dal giocatore, dici, allora lo guardi in faccia, allora scrivi il nome, ok, quell'altro scrivi il nome.
Io ricordo Marcello Lippi che mi raccontò un giorno che prima dei calci di rigore nella finale di Champions giocata a Manchester tra Milan e Juventus, lui era l'allenatore della Juventus, uno guardava in tribuna, l'altro si allacciava le scarpe, l'altro faceva, certo, qualcosa d'altro, ha detto qua non la impattiamo mai neanche. Finale del Mondiale del 2006, Italia, lui era allenatore dell'Italia contro la Francia, tutti volevano tirare il calcio di rigore.
Ma ascolta Mario, sì, la tua tranquillità sul rigore è impressionante, però, perché in entrambi tu avevi la faccia anche sfacciata di dire non sbaglio mai sto rigore, mai.
Non è così, però...
No, ma io che ti conosco, vedo quella faccia, ma già prima di battere sai che fai gol tu lì.
Vabbè, sai che lo fai gol? No, non lo sai. Però adesso prima avete parlato del portiere, che io l'avevo guardato, Unai Simon, che tutte le volte aspetta, ti fa il passetto, mi sono detto la tiro forte nell'angolino, se me la prende bravo lui, capito?
Appunto, perché normalmente quando si tira forte e
se
va
la metti
verso
nell'angolino
un angolo
forte, fai gol sempre, se la tiri forte
basso,
preciso,
alto, basso,
o basso o alto, io preferisco alto perché non lo so, ce l'ho quel tiro, la precisione di metterla non a mezza altezza. Una cosa che non
Antonio,
sembra semplice.
Naturale.
Antonio, dote tu naturale. Rigori mai, eh?
No, io ho tirato una volta in un amichevole, giocavo col Perugia, un Perugia-Milan in un torneo, ho spiazzato il portiere, ma era un amichevole, quindi non era partite... Cioè Mario dovrebbe fare
Io ho sbagliato
un corso,
anch'io i rigori,
dovrebbe
importanti.
Fare un corso su come tirare i rigori.
Hai sbagliato tanti rigori?
No, tanti. Ho sbagliato dei rigori, ho sbagliato nel derby Dinamo-Hajduk. Quello era anche un rigore pesante, l'ho sbagliato, l'ho tirato fuori, ero sicuro di me, l'ho tirata forte e mi è partita un po'.
Non succede.
Comunque San Pietroburgo non porta bene, eh?
No.
No, perché già con la Svezia al Mondiale a San Pietroburgo si esce per un'autorete di Akanji. Qui contro la Spagna c'è l'autogol di Zakaria, poi la giriamo, ma si perde i rigori. Non bisogna più andare a giocare a San Pietroburgo.
In questo momento non si va più.
Partite totalmente diverse, quella sia con la Svezia che quella con la Spagna. Con la Svezia veramente
con la Svezia,
fatto...
eccola qua.
Aveva fatto una partita poco da Svizzera, sicuramente eravamo più forti, però...
Cosa vuol dire poco da Svizzera?
Ma non abbiamo... Non siamo stati dominanti, siamo stati, secondo me, abbastanza passivi e l'abbiamo pagata.
Ma perché? Perché
ma perché? Perché è un quarto di finale.
Perché c'era in panchina, tra le altre lì, cose, tutta la partita.
Lì, ti ho detto, volevamo tenerlo perché è un ragazzo che ogni tanto gli dicevamo: Mario, allora qua chi facciamo entrare? Mario, cosa ne dici? No, sto scherzando.
Qua il non cambio di Gavranovic fu abbastanza clamoroso. Noi ne abbiamo discusso tutta la partita perché ero a bordo campo e diceva: Armando, ma secondo me adesso entra perché qua devi per forza recuperare, per anche perché lui entra contro la Serbia e fa l'assist a Shaqiri per il gol vittoria al 90esimo, insomma una palla in verticale, questo qua, palla da numero 10 questa, Mario.
Sì, però dopo questa partita contro il Costa Rica
gioco
e non ho fatto una buona partita. Non lo so, non ho ricevuto, cioè non ho avuto nessuna situazione mia di una palla che la ricevo nei 16 metri, quindi l'occasione l'ho avuta e non l'ho, alla fine noi abbiamo passato il turno 2-2.
Sì, ma d'accordo, ma contro la Svezia già ci sono Lichtsteiner e Scherrer che non giocano perché sono squalificati, si perde 1-0. Antonio, ma perché non avete fatto entrare Mario?
No, era entrato Drmic. No, è entrato...
Josip
era entrato bene contro Costa Rica, aveva fatto gol anche, quindi ci stava decisione.
Per modo di dire, politico. Mario è politico, no? Puoi dire, tanto sono passati un po' di anni.
Ci stava e no, siamo usciti.
Ci stava, ma siamo usciti.
Antonio, ma fine, questo tipo di scelte le faceva sempre Vlado o ti chiedeva qualcosa?
No, mi chiedeva qualcosa. Poi è normale che la scelta finale...
Ti chiedeva?
Giustamente... No, giustamente poi le scelte finali sono sempre dell'allenatore, però di solito si consultava. Però riprendendo la partita di prima con la Spagna, il mio rammarico maggiore, e gli ho detto anche ai miei amici della nazionale italiana, è non aver battuto la Spagna e non aver rincontrato l'Italia. Perché la Svizzera era un'altra Svizzera rispetto a quella dei gironi e quindi sarebbe stato bello, quello soprattutto il mio rimpianto.
Per me tu hai un altro grande rimpianto, tu non saresti mai andato via dalla nazionale svizzera, mai.
Io non sarei mai, no, non mi sarei mai, non sarei mai andato
cioè,
via.
Cioè saresti lì ancora adesso tu?
Sì, no, anche perché bene o male è un ambiente eccezionale, grandi professionisti e... vivevo bene, qualità della vita, come dicevo sempre ai miei amici, era 9,9 periodico, quindi bene o male era qualcosa di favoloso. E la prima volta mi ricordo che sono arrivato sul campo di allenamento, eravamo vicino Zurigo, adesso mi ricordo bene, e ci allenavamo in un campetto dove c'erano tutti i bambini, mamme eccetera. E sopra una montagnetta c'erano le mucche e quindi è stato fantastico, io lo dicevo, ero come un bambino, vedere un ambiente nuovo, tutto nuovo, è stato veramente una bella esperienza. Ho fatto 7 anni veramente belli che mi porterò dietro.
Io ti ho visto un'altra volta che eri come un bambino, guarda queste immagini.
E questa dove l'hai presa?
In Danimarca eravate nel campo d'allenamento del Brøndby.
Cioè, ma che, Mario, ma che qualità ho?
Sì, ma io vedo sempre cadere la palla.
Ma è così il giochino. Okay. È così il giochino.
Ma guarda, no. Che io il mio ricordo di Manicone è datato 1992, perché mi ricordo, Armando, il mio povero papà, nell'Inter di Bagnoli, che aveva appena comprato Summer, che andò malissimo, mi disse: abbiamo preso finalmente uno che mette ordine. Io ero piccolo, avevo 10-11 anni e non capivo sta cosa del mette ordine, ma che vuol... In più avevo guardato dove giocava sugli album e aveva giocato nel Foggia Udinese. E nell'Udinese, ho detto come fa a mettere ordine? Ha cambiato la stagione.
No, ma...
Fece un gol a Bergamo eccezionale sotto l'incrocio, mi ricordo ancora.
No, ma non eri l'unico che non sapeva. Ma sapete, la prima volta che arrivo da Udine con la macchina, firmo il contratto e dico guarda vai, era il mercoledì, avevano l'Inter aveva un amichevole, mi sembra con lo Stoccarda a Monza, un amichevole. Arrivo per entrare con la macchina e mi fermo e dico scusi ma lei quindi Nicolò non eri l'unico
e io c'è detto, una stagione incredibile,
guardi sì.
Alla fine i piccoli fa la differenza, Mario. No, tu fossi stato 2 metri giocavi a Real Madrid, però hai fatto una grande carriera lo stesso, anche se non avevi il fisico da centravanti pur.
No non avevo il fisico da centravanti, quindi dovevo in un qualche modo compensare con altre qualità.
Che sarebbero le altre qualità?
Il fiuto del gol, quello ce l'ho. Penso che nei 16 metri, adesso posso dirlo, ero forte.
E furore agonistico? Perché i tuoi compagni, appunto, i tuoi compagni ai tempi del Lugano nel Team Ticino dicevano che Mario Gavranovic era soprattutto forte grazie a questa sua garra, come dicono i sudamericani.
No, a me non piace perdere, io do sempre tutto, anche in allenamento si ricordano sicuro che... Era una battaglia sempre, e secondo me deve essere così uno sportivo, uno che ha ambizione.
Cioè tutto il contrario di Nicolo Casolini, che no, bastava fare un tunnel di qua, due di là,
però meglio perdere 4-3 che ho fatto 3 gol che vincere 1-0 che non ho fatto gol. No, però Mario, possiamo dire, sì, per me sì, io una volta
uomo squadra.
Ma se tu fai 3 gol tu l'hai vinta la partita, Poi sono gli altri che l'hanno persa, gli alibi agli altri. Ma ascolta Mario, come mai, a parte il crociato ovviamente, ti è mancata, perché tu cioè veramente sei stato uno di quelli forti per 10 anni del nostro calcio, come mai ti è mancata la Serie A italiana per esempio, piuttosto che, non dico la Premier che magari era un altro campionato, però la Liga e la Serie A erano 2 campionati ottimi per le tue caratteristiche, l'Italia soprattutto secondo me.
Beh, allora, innanzitutto io più volte ho avuto offerte dalla Serie A italiana, ma tutte le volte ho scelto... un'altra strada, quindi...
Ma perché non erano squadre di primo piano?
No, perché l'altra opzione che avevo per me era migliore. Quando io ho deciso di andare alla Dinamo di Zagabria, che tra l'altro è la squadra per la quale tifo da bambino, oltre all'Inter, io avevo altre offerte, stavo bene, fisicamente avevo fatto delle buone stagioni a Rijeka, avevo delle offerte dall'Italia, però... Qua potevo giocare per il campionato, giocavo in Champions League, anche economicamente avevo ricevuto offerte migliori rispetto all'Italia, quindi ho scelto di giocare lì. Mi dispiace non aver
cioè,
mai
saresti
giocato
stato
in Serie A,
uno
però...
da fantacalcio poi tu, ma... cioè no,
Però sì, cioè, tutto sommando sicuramente qualcosina oltre agli infortuni, qualcosa in più avrei potuto fare nella mia carriera, però non ho rimpianto.
Però è vero che quel crociato cambia, Armando, perché lui fa il crociato nel 2014 a 25 anni, che è il momento dove...
Ma non ti eri già fatto male prima, con lo Schalke?
Avevo rotto la sindesmosi da giovane, cioè così quando ero in Germania.
E perché tu con lo Schalke esordio in Champions contro il Valencia... E va in gol. In questa partita prendi anche un palo e poi lo vedremo anche quasi da metà campo una traversa in un tentativo di pallonetto. Sì. È uno Schalke con Neuer in porta,
dopo,
con Raul,
dopo
con
questa
Rakitic.
Partita mi faccio, cioè, vengo convocato per la prima volta in nazionale quando c'erano ancora
da Hitzfeld.
Sì, da Hitzfeld, ma quando c'erano ancora tutti, Frey, Streller. Non mi ricordo se c'era Hugel, comunque tutti.
Sì,
e c'erano. Dopo il ritorno dalla nazionale, una partita di Bundesliga e poi dovevamo giocare contro l'Inter e 3 giorni prima mi faccio male nella partita contro il San Paolo.
Ricordiamo che quello Schalke contro l'Inter che salta, insomma, lui salta quella partita, vince 5-2 a San Siro contro l'Inter. Elimina l'Inter campione d'Europa l'anno precedente e perde la semifinale col Manchester, giusto?
Sì.
Perde la semifinale col Manchester. Quindi era uno Schalke fortissimo quello. E io mi ricordo che noi tutti in redazione si parlava, dobbiamo andare, tu che eri tu, insomma, eri tu qui, dobbiamo andare a fare quella partita perché c'è Mario contro l'Inter, c'è Mario contro l'Inter, c'è Mario contro
grazie,
l'Inter.
Grazie,
avete buffato.
Ma a questo proposito, Mario, la tua squadra, la tua squadra di tutti i tempi con i giocatori con i quali hai giocato assieme.
La più forte?
La più forte, dai, vai.
Allora, Neuer.
Neuer importa.
Neuer è il portiere più forte al mondo di tutti i tempi, potete dire tutto quello che volete, lui è un fenomeno per me. In difesa sicuramente Guardiol.
Sì.
E Akanji.
Guardiol e Akanji coppia centrale.
Guardiol e Akanji coppia centrale.
Ma con Guardiol hai giocato dove? A Zagabria.
Sì, alla Dinamo. Sì.
Che sistema facciamo?
4-3-3.
No, decidi tu in base ai giocatori.
Vabbè, non so, adesso i terzini devo prendere quelli della nazionale, Lichtsteiner
e Rodriguez.
E Rodriguez.
Va bene.
A centrocampo
Rakitic per forza.
Rakitic, Xhaka, Farfan, se lo possiamo ottenere come centrocampista, sì. Lui è fortissimo anche. E davanti, Raul.
Per forza.
Per forza. Dani Olmo.
Giusto. A Zagabria anche
Olmo.
Lui.
E
Mario davanti.
No, e mettiamo trequartista, insomma, Davide Chiumiento.
Davide Chiumiento? Con il quale giocava a Zurigo.
Giocavo a Zurigo.
Davide Chiumiento che va alla Juve,
tecnicamente
sostituisce Del Piero in Champions League.
È il giocatore più forte con il quale io ho giocato, tecnicamente.
Tecnicamente?
Più di Shikawi.
Shikawi l'ho visto poco allenamento io perché no, Shikawi è anche fortissimo, no, adesso scherziamo, Shikawi è anche fortissimo, però secondo me tecnicamente Shikawi era anche aveva anche alto, il fisico, sì, alto, in un qualche modo ce l'aveva sempre.
Vabbè, lo
lì.
Ricordiamo, sono i tempi dello Zurigo quando vincete la finale di Coppa Svizzera 2-0 contro il Basilea supplementare con dobetta di Mario Gavranovic, qui c'è Shikawi.
C'è Shikawi, sì, ha fatto una gran partita lui. Ha fatto una gran partita, però alla fine...
Scegli Chiumiento.
No, i due gol li ho fatti io.
Ti ho detto io, comunque la squadra ci devi giocare anche te.
No, però Mario, quello che mi interessa, perché hai tirato fuori, sei stato bravo, hai tirato fuori, poi voglio chiedere la stessa squadra ad Antonio, ma hai tirato fuori un nome che non mi aspettavo, Chiumiento, che è un giocatore sopraffino, si diceva è il nuovo Del Piero, nella Juventus 2003-2004 prese il posto di Del Piero in una partita di Champions League e poi andò nel Le Mans in Francia, nel Siena, e poi si è perso rispetto alla carriera che doveva fare. Ma quando tu dici che tecnicamente era un qualcosa di clamoroso, era veramente sul livello di Del Piero e di quelli, tecnicamente?
Beh, io non ho giocato con Del Piero, non permettiamoci di paragonare, perché comunque è una carriera importante, però sicuramente le doti tecniche di Davide erano, cioè, al di sopra di tutti gli altri. Avrà avuto altri problemi o non era abbastanza
continuo,
non lo so, fisicamente anche non aveva retto o non era progredito nella sua carriera, o la scelta di non scegliere nel 2004 di giocare per la Svizzera, magari quando era davanti lui, da quello che so io, davanti a dovevano scegliere ancora uno, hanno scelto Barnetta perché Davide ha detto no, io voglio giocare per l'Italia. Forse è una scelta che avrebbe cambiato un pochettino la sua carriera.
Che è un po' la stessa scelta che fece Di Matteo, poi a Di Matteo, sì, tra virgolette, ce gli andò bene.
Gli andò bene. Gioca.
Fa la sua top 11, Antonio?
Dell'Inter, certo che
no,
la fa.
No, la sua top 11 generale, no, cioè quello che vuole.
No, deve fare quella dell'Inter, ma prima di fargli fare la top 11, vediamo e chiediamogli se questo è stato il momento più bello della tua avventura in nero-azzurro.
Io questa partita, ragazzi, me la ricordo come fosse ieri.
Vincete 1-0 a Salisburgo l'andata, rivincete 1-0 gol di Jonk, ma Zenga le prende tutte qua.
Sì, sì. Ultima partita di Zenga.
Bravo, ultima partita di Zenga.
Con l'Inter.
Infatti era incavolato nero con col povero presidente Pellegrini. Partite qui, grande gol di Jonk.
Perché era incavolato?
Perché l'aveva ceduto,
perché aveva preso Pagliuca, e quindi lui però da grande professionista ha giocato una finale incredibile.
Sai che
una stagione incredibile, perché logicamente non tutti si ricordano.
No, io sì, Antonio. Rischiamo infatti, di retrocedere in B sul campo.
Bravo, bravo. Cioè, noi rischiamo di retrocedere. Campionato malissimo, ti devo dire che in campionato giocavamo proprio, eccolo qua, guarda che spettacolo. Questa non ce l'ho, questo video.
Come ce l'hai? Te lo
do. Ce l'ho, dopo dammelo. Allora, l'Inter, la squadra più forte di tutti i tempi.
Sei tra due interisti, di quelli...
No, vediamo. Attento, allora, io ho giocato, allora non dico Zenga a sorpresa, e dico Pagliuca. E secondo me
no, scusami, portiere, ti devo fermare.
Portiere,
no, ti devo fermare.
No, è troppo facile,
no,
dire Pagliuca.
No, ti devo
dire
fermare.
Zenga.
E ti devo fermare, scusami. Allora, tu ti ricordi che Pagliuca becca due gol, uno l'andata
e l'altro col vento,
questo,
sì,
e tu metti Pagliuca e poi quello ritorno Pagliuca. E metti sempre Pagliuca.
Metto sempre Pagliuca. No, e comunque questa con Lugano me la ricordo bene, soprattutto dopo un paio di giorni che ero in piazza a Lugano, dove un...
Entri al 77esimo a San
Ritorno.
Siro.
Sì. Ah, ecco perché abbiamo perso.
0-0, entri tu solo 0-0 perché 0-0 vi qualificate.
Certo, sì, sì.
E metti sempre Pagliuca.
Entri al posto di Seno e c'era Centofanti.
No, ma guarda, Carrasco, prima l'andata, poi ritorno.
No, metto sempre Pagliuca. Sì, sì, assolutamente. Pagliuca è un portiere straordinario, come classe. Poi io... qui non so voi perché state facendo vedere Pagliuca, però avrei...
Ma no, cioè, ma perché mi hai dato l'assist, no? Io avevo già preparato le immagini.
Facciamoli fare la top 11.
Allora, Pagliuca in porta. Allora, l'Inter, diciamo, di quasi tutti i tempi, io non ho giocato insieme a Ivano Bordon, se no magari...
No, no, c'è quella tua, c'è quella dei tuoi compagni.
No, di tutti i tempi.
Anche perché, allora, io giocherei un 3-5-2, perché dato che i giocatori in avanti li faccio molto offensivi, sono tanti. Quindi iniziamo a mettere una bella difesa.
I tre chi sono?
3-5-2, Bergomi o Burnic. Bergomi, De Wall,
Samuel,
sì. Samuel e Kivu.
E Kivu metti?
Kivu perché mi serve... No!
Vabbè,
no,
aspetta, Kivu.
No, ti spiego perché... Perché giocando
è normale,
come...
perché adesso chi vuole l'allenatore, no. Lui spera che dicendo questa cosa no, la prenda come assistente,
ti spiego, perché giocando come quinto a sinistra a Facchetti, ed è uno che spinge
che
molto,
spingi,
quindi Kivu mi fa anche quasi il terzino sinistro. Come quinto a destra, giocatore straordinario che ho visto dal vivo, Maicon, incredibile.
Quindi non metti Zanetti nella tua Inter?
No, metto Zanetti anche perché a tre poi in centrocampo metto quello davanti alla difesa, c'è un giocatore straordinario, all'Inter non ha fatto benissimo, però è un giocatore straordinario. Pirlo.
Ah, va bene.
Pirlo, un giocatore, sì. Peccato che non posso far giocare Lichtsteiner perché mi ricordo in nazionale Lichtsteiner a fine allenamento continuava a fare gli allunghi e gli dicevo, scusa Stefano, ma perché? No, perché giocava nella Juve, no, perché... Con la Juve a fine allenamento vado sempre avanti e indietro perché poi in partita mi devo allenare che Pirlo mi deve dare questi palloni e quindi dovevo andare avanti e indietro. Quindi Maicon,
Pirlo?
Quindi Pirlo, mezzala destra Mazzola,
Sandro,
mezzala sinistra, allora io non ci ho giocato insieme, Suarez,
Luisito Suarez, però pallone d'oro,
però ti devo dire, allora è stato nostro allenatore all'Inter quando ho giocato all'Inter.
No, quando avete perso con Lugano a San Siro 1-0 era lui l'allenatore.
Vabbè, non volevo dire nella sconfitta, però allora ogni tanto lui aveva, mi sembra, 60 anni in quel momento lì e faceva delle partite con noi, una classe incredibile, 60 anni. Pensa 40 anni prima come andava, io l'ho visto poco, un giocatore straordinario.
E davanti due
fenomeni, uno è Ronaldo, quello vero però, quello vero, e l'altro un giocatore che io ho conosciuto da giovane quando ero aggregato alla prima squadra, è Rummenig, un giocatore di una potenza incredibile, di una classe impressionante.
Per me ci sono delle...
Nicolò, dimmi.
No, è la mia. Di tutti i tempi c'è sicuro Matteus, per me. Sicuro, perché,
ma lo sai,
cioè perché Pirlo è a livello assoluto per quello che ha fatto nell'Inter, no? Cioè perché allora metto anche Baggio se devo metterne uno,
non per quello che ha fatto all'Inter, ma a livello assoluto. Per quello che hanno fatto con la maglia dell'Inter, secondo me Zenga in porta, sicuro.
Ma non l'abbiamo chiesto,
no, a te, no, te la faccio veloce. No, Maicon a destra, Andy Breme a sinistra.
Ma questa è la tua. Questa è la tua.
Andy Breme a sinistra.
Ma scusa, che modulo, che sistema?
4-3-3. Breme a sinistra, Maicon a destra, Walter Samuel in mezzo con Ivan Ramiro Cordoba. Centrocampo a tre, Berti, Matteus, di quelli che ho visto io, quindi non posso citare Suarez, eccetera. Berti lo metto per il cuore perché ci vuole uno come Berti nell'Inter. Matteus e Wesley Sneijder, attacco indiscutibile, Ronaldo fenomeno, Samuel Eto'o e Diego Milito. Allenatore per il cuore, Gigi Simoni.
Ma tu pensa che come mezzala lo sai, un giocatore, tu dici vabbè, di tutti i tempi, un giocatore secondo me fortissimo, straordinario, che ha giocato anche a Lugano, ha giocato Igor Shalimov.
Sì.
Ed è un giocatore che ho avuto la fortuna di conoscere nel momento in cui era in grande forma, giocatore bravissimo dal punto di vista offensivo, grande corsa nello stretto, nel lungo, faceva gol, bravo a difendere ed era un giocatore completo. Poi era sempre in giro a Berti, mi ricordo all'inizio quando sono arrivato all'Inter.
Veniva sempre a Lugano a far serata, dai.
C'era Nicola che mi diceva, dai vieni a casa mia che stasera, io ero appena arrivato all'Inter, ho detto guarda che io la domenica devo correre anche per te, fammi andare a casa a riposare.
È la tua solita raffica di domande finali?
Sì, ho una raffica di domande finali.
Te ne concedo una.
Mario vince il campionato con il Rijeka, primo storico e unico campionato che in quel momento aveva vinto. In quel momento, quando l'avete vinto voi, siete i primi a vincere il campionato con il Rijeka, che con le dovute proporzioni è come se il Lugano avesse vinto il campionato 5-6 anni fa, 7-8 anni fa. Sì. Quello è il titolo più importante di tutta la tua vita, più ancora della Coppa Svizzera?
No.
Cioè, perché era più sorprendente secondo me?
No, era più sorprendente, è stata una vittoria importante perché comunque un budget completamente diverso, come hai detto tu, è come se il Lugano di diversi anni fa vinceva il campionato contro squadre che hanno capacità economiche molto più elevate. Però per me non è stato il trofeo più importante, è stata una bella stagione. Ma forse perché nel cuore, capito, l'ho vissuta diversamente. I campionati che ho vinto con la Dinamo sono stati tutti più sentiti.
Rijeka Milan segna tra l'altro contro il Milan, Gavranovic, sì. Quindi segna certo. Anche contro...
Certo.
Segnato anche contro il Milan in Europa League. Senti Antonio, una partita in nazionale con l'Italia di Sacchi, qualificazioni per i mondiali 94,
in Estonia.
A Tallinn. In quegli anni c'era tanto centrocampo, Dino Baggio, Albertini, Berti, Conte, Evani, eccetera, eccetera. Come mai che tu nel 92-93, lì che vieni convocato, eri considerato in quel momento il miglior centrocampista di tutto il campionato? Perché hai fatto solo una partita in nazionale?
Ma perché, come hai detto te, c'erano dei buoni, ottimi centrocampisti, molti dei quali venivano da anni passati insieme con Sacchi, perché per dire Albertini era stato al Milan... Quindi conosceva benissimo il modulo di gioco. Io mi ricordo solo quella partita in Estonia, dato che il 4-4-2 i centrocampisti dovevano essere legati sempre all'esterno. Esterno di fianco a me a destra giocava Attilio Lombardo, che è un cavallone incredibile. Quindi tutte le volte che la palla andava da sinistra per dire a destra, lui partiva coi tempi sbagliati. E quindi mi faceva fare 50 metri quando gli dicevo non è il tempo, questo partiva, logicamente non prendevamo la palla, tornavamo in zona e dopo un po' e ripartiva. Una partita dove ho corso tanto e devo dire che non è che l'ho toccata molte volte la palla.
Devi scegliere di far battere una punizione di sinistro dai 20 metri, Rubens Sosa o Recoba?
Beh, c'era il profeta anche, se tu il terzo interista.
Hernanes.
Fenomeno.
Più di Sosa e di Recoba.
Incredibile. Ma allora, quando sono arrivato alla Lazio vedevo
sorprendente
che...
Sorprendente questo.
No, incredibile. Calciava le punizioni con tutti e due i piedi, ma lui si allenava. Cioè, dicevo, ok, era una dote naturale. Prendeva fine allenamento, allora metteva 5 palloni a sinistra. Io mi ricordo che mi mettevo lì a vedere, perché era uno spettacolo. Calciava col destro, poi prendeva i palloni,
andava dall'altra parte e calciava con l'altro piede. Un giocatore, infatti, giocatore
infatti
incredibile.
Infatti ti ho detto, ma chi profeta? Perché io non lo leggo, che ha giocato all'Inter, ma non lo leggo, certo, all'Inter. Giocatore più forte che hai allenato, Klose?
Giocatore, no, ma qua c'è Mario, Mario Gavranovic.
No, posso dire una cosa io? Uno di quelli, se Mario Gavranovic avesse fatto una carriera come ha fatto questa partita qui, in pieno clima Covid, si gioca a Colonia, partita di Nations League contro la Germania che finisce 3-3, Gavranovic sembrava, non dico Maradona perché non era, no, non era lo stesso
ruolo. Sembrava Klose.
No, era scatenato. No, ma è la tua partita questa, Mario?
Ho fatto una bella partita.
Ma che è una bella partita? Una partita fenomenale, fatto.
Sì, ho fatto una bella partita. Sì, me la ricordo quella. Te la ricordi? Comunque contro una squadra forte. Beh, la Germania era forte già lì. Era una brutta atmosfera, però, senza i tifosi. Sì. Cioè, quella partita lì, io ho fatto veramente bene, 2 gol, senza tifosi, è tutta un'altra cosa.
Abbiamo parlato di derby, ma noi gli abbiamo chiesto l'unica domanda che dovevamo fare sul derby ad Antonio Manicone, cioè Lulic segna un gol, finale di Coppa Italia, Roma-Lazio, la Lazio vince la Coppa Italia, unica volta nella storia una finale Roma-Lazio, per i tifosi della Lazio quella partita, quella Coppa Italia, quella vittoria vale lo scudetto, esattamente lo scudetto. C'è gente che si è tatuata il minuto, il numero di Lulic, eccetera. Bravo. Come si è vissuta quella settimana lì, calcisticamente... Una delle più difficili, credo, in vita tua.
Molto, molto, molto difficile. Ma prima di tutto Lazio-Roma è un derby che quando arrivi a Roma...
Ricordiamo che Manicone era l'assistente di Petkovic quando era
con la Lazio. Con Rongoni, il terzo.
Con Paolo, sì.
Con Maragliano come fisioterapista.
Maragliano
come fisioterapista.
Che salutiamo.
Che salutiamo, magari... lei, certo. Come?
A lui ha detto che è merito suo la vittoria. No, l'ha preparato lui, i giocatori.
Devo dire, che è stato uno di quelli che ci ha dato una grande mano, perché è riuscito a stemperare nei giorni precedenti la partita un po' tutto l'ambiente. Perché lui è bravo a creare empatia con i giocatori... E quindi usciva.
Sai cosa facciamo? Chiudiamo così, diciamo che il derby, la finale di Coppa Italia, la vince Lorenzo Bragliano.
Io ci voglio sapere cos'è quella settimana lì.
No, la settimana lì è incredibile. Eravamo andati in ritiro lì in Umbria, c'era l'attenzione a fette. Era arrivato, mi sembra, anche un mental trainer, facevamo un pochettino di giochi di team building per stemperare. E poi quella partita, vabbè, per fortuna ha fatto gol Lulic, devo dire è stato bravo Lotito che ha voluto il ritiro, perché viverla altrimenti a Roma sarebbe stato ancora peggio. Però partita storica, rimane nella storia, come giustamente hai detto te, per i tifosi, per noi, per tutti i laziali.
E la storia dell'Armandillo per quel che riguarda questa stagione finisce con Manicone Gavranovic. Ci vediamo.
Che ci
ha
regalato
mese.
Tanto negli anni della nazionale, cioè sia uno sia l'altro. Perché poi quando tu hai due persone che conosci e le vedi lì a vivere quelle partite lì, è come se fossi anche tu in campo. Armando,
Bello, è stato così per tanto tempo. Grazie.
Grazie.
Grazie.